lifestyle, mode, eventi e curiosità. In studio Damiano.
Buonasera a tutti, siamo di nuovo qua su Lifestyle come l'anno scorso, tutti giovedì sera, inizia oggi la settima stagione, quindi ci sopportate ormai da 7 anni e partiamo questa nuova stagione col botto, con un bel Medicine di Jon Bon Jovi e mi viene da dire in maniera provocatoria, qual è questa cattiva medicina di cui parleremo questa sera? I social. Perché il tema di cui parliamo questa sera, in qualche maniera, l'hanno, ahimè, prodotto soprattutto i social. Il titolo della puntata di questa sera è: per essere bella bisogna per forza ritoccarsi? Allarme giovanissime. E questo spunto per fare la puntata di questa sera mi è venuto leggendo un articolo bellissimo su Vanity Fair il 17 maggio, Francesca Marotta, che avremo ospite questa sera, scriveva: giovani e chirurgia plastica, un legame sempre più stretto e preoccupante, l'allarme dei medici. E leggo un pezzettino di questo articolo per collegarmi a quello che dicevo prima. Con i social oggi i giovani hanno a disposizione una vetrina globale che nella maggior parte dei casi propone modelli di riferimento irrealizzabili. Il fenomeno inizia ad essere preoccupante. Per cui, se apriamo Instagram, se apriamo TikTok, se apriamo Facebook, vediamo che tutte ste ragazze sono perfette, belle, anzi molto uguali. Sono tutti stereotipi. Gli zigomi su, le labbra gonfie, sono tutte bellissime, sono tutte con misure eccezionali, sono perfette. E io infatti dico: ma dove sono tutte queste qua in giro quando vado per lavoro per Milano, eccetera? Il problema è che una ragazza, quando va a mettersi anche lei sui social, eccetera, inizia con le telecamere anche di cui sono dotati gli smartphone, che adesso sono peggio delle macchine fotografiche di precisione, si vedono il naso storto, il neo qui, il coso qua che non va bene, lo zigomo giù. E quindi prima, se una ragazza andava dalla mamma e diceva: sono brutta, c'ho di qui, c'ho di là, boom, si beccava uno scappellotto e diceva: ma famiga. Adesso spesso e volentieri la mamma dice: ti porto dal mio dottore, facciamo un botulino qui, un filler qua, una roba qua. E ormai praticamente tante ragazze si fanno pure regalare la seduta dal chirurgo estetico o dal medico estetico per il 18esimo, perché dicono per i 18 anni mi sono fatto regalare un paio di tette nuove piuttosto che mi sono rifatto il naso, mi sono rifatto le labbra. Cioè, ma non è normale. Questo articolo, dove tra l'altro Francesca parte anche dall'esperienza di un famosissimo specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, che è Eric Geiger, parla esattamente di questo, di tutto quello che sta succedendo purtroppo oggi, ma mica solo in Italia, e quindi sono gli stessi medici, quelli sani, che lanciano l'allarme dicendo occhio, perché va bene rifarsi, va bene sistemarsi qualche difetto, ma non a 18 anni, non a 16 anni. Cioè, questa sera parliamo di questo argomento e, come vedete e sentite, sono bello lanciato. Adesso, proprio per stare in tema, brano musicale, Loredana Bertè, Sei bellissima.
Avevo io con gli occhi dolci quanto basta per farmi dire sempre sono ancora tua, e mi mancava il terreno quando si addormentava sul mio seno e lo scaldavo al fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio. E se cercavo di essere seria, per lui ero solo un pagliaccio. E poi mi diceva sempre, non vali che un po' più di niente. Io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente. E ripensavo ai primi tempi, quando ero innocente. A quando avevo nei capelli la luce rossa dei coralli. Quando ambiziosa come nessuna mi specchiavo nella luna e l'obbligavo a dirmi sempre sei bellissima, sei bellissima. Accecato d'amore mi stava a guardare.
Che poi, come dice Loredana Bertè in questo brano musicale, di fatto quando uno è innamorato di una ragazza, di una donna, non guarda neanche i difetti, ma anzi qualche particolarità nel volto, piuttosto che nell'espressione, nel sorriso, eccetera, cattura ancora di più e dà il suo tratto distintivo. Quindi, se invece ci facciamo con lo stampino tutte omologate, con gli stessi capelli, stesso naso, stesse cose, si perde anche un po' il tratto distintivo, le caratteristiche e quella diversità che fa ricchezza anche dal punto di vista fisico e non solamente mentale, spirituale. Adesso volevo ricordarvi che, soprattutto se siete di Saronno e prendete o vi trovate in casa o nella cassetta delle lettere, dite mi allora ancora che mi metto questa cosa. Saronno 7 è un ottimo house organ, come dicono i competenti, che riporta, pagina 14, tutto il palinsesto settimanale di Radio Orizzonti. Vedete tutti i programmi che ci sono sia la mattina che la sera. E il giovedì, vedete, ore 21 Lifestyle, e addirittura non solo si riporta il titolo, ma anche l'ospite, chi è, e anche giusto una frasettina per introdurre il tema. pagina 14 di questa edizione, c'è Lifestyle, giovane curioso estetica. Per essere bella bisogna per forza ritoccarsi, allarme giovanissime. Damiano Caron ne parla con Francesca Marotta, Vanity Fair, partendo dal suo articolo pubblicato a maggio. Ok, ora per stare nel tema delle news, delle notizie, diciamo che dopo il brano musicale che adesso lanciamo, torna l'amica Sara Giudici anche per la settima stagione e ci racconterà qualcosa di molto particolare che magari gli stessi saronnesi non sanno e quindi avranno un'anteprima, ma non spoilerò come si dice adesso, ma ve lo faccio dire direttamente dalla voce che si rischiarerà un po' di volte durante l'intervista, perché questa intervista anche quest'anno è registrata, perché la Sara è sempre iper super presa, però diciamo che ha avuto qualche momento di schiarimento. Sentiamo adesso una canzone famosissima che ha fatto pure la colonna sonora di uno spot, di un gelato, The Colors con Karma.
Perché pensavo a te, c'è la tua maglia ancora sulla TV. Chissà se il libro che leggevi da me l'hai già finito da un altro. Avevo voglia di un po' d'aria, sono uscito di corsa. Dove ho la testa, forse nella tua borsa. Quella canzone che mi cantavi tu, la sento sempre alla radio. Eri tu che mi hai detto non chiamarmi più in quell'ultimo messaggio, e poi ti hanno vista piangere. Cosa strana fare a meno di te, non torni più come le Reebok Pump. Forse ci troveremo come le star nelle canzoni di Vasco. Eri tu che mi hai detto non chiamarmi più in quell'ultimo messaggio, e poi ti hanno vista piangere per me. Ma eri fuori di te, eri fuori di te.
Rieccoci qua, stiamo parlando di giovani chirurgia estetica. Prima di sentire la Sara Giudici, perché mentre andava la canzone dei The Colors, stavo guardando l'articolo della Francesca e c'è ad un certo punto che dice che l'immagine proposta dalle celebrity del momento, personaggi dello spettacolo, influencer, che creano sui social con l'uso incontrollato dei filtri e di speciali app che annullano ombre, creano... insomma, praticamente esce... Una tipa che è perfetta, che è stupenda, eccetera, e quindi le giovani e giovanissime dicono: ma anch'io voglio essere come quelle, ma non sanno. Adesso mi viene da ridere perché mi viene in mente mio amico Federico. Io ho un amico, si chiama Federico, che è un fotografo che è partito dal nulla e è diventato il fotografo, uno dei fotografi delle celebrities e dei VIP. Ok. Io ho avuto una mezza unghia anche di responsabilità perché gli avevo presentato la Benegas, che era la manager della Belen, no? E da lì lui si è agganciato, ma una volta mi guardava, si metteva a ridere perché stavamo parlando di questo argomento qui, e lui ha fatto tutto un servizio fotografico pazzesco per, non dico il nome, dico che era la moglie del capocannoniere interista che avevamo un po' di tempo fa, che adesso è in Turchia, che si chiama il cognome è vabbè, non l'ho detto, e diceva: ma quella lì è alta 1,50, c'ha le zampe di gallina, gli cade tutta la ciccia sulle, sulle braccia e dicevo, ma no, ma se io vedo tutte le foto che hai fatto tu, che pubblicate sulle riviste, eccetera, ma anche Instagram, eccetera, cioè sembra una gnocca della miseria, mi fa, ma tu non lo sai che io uso 30 filtri prima di pubblicare le foto nei servizi fotografici che faccio a questa tizia qua? Io non ho detto il nome, qualcuno l'avrà capito, ma io non l'ho detto. Quindi figuratevi tutte quelle che compaiono anche sui social, eccetera, che hanno magari il loro social media manager o i vari personaggi che gli combinano tutte le cose lì, e poi magari un sacco di ragazze vedono queste bellissime e dicono, ah, ma io mi faccio schifo, ma io di qui, e quindi pensano, devo andare a rifarmi qualcosa, non sapendo che se le vedessero dal vivo vedrebbero che non sono poi così perfette come appaiono anche in internet. Chiusa la parentesi. Adesso è il momento di Sara Giudici. A te la parola.
Ciao Damiano, saluto a te, al tuo regista Alberto e a tutti i tuoi ascoltatori. Innanzitutto vorrei partire con un grande grazie per l'opportunità di essere ancora parte del team di Lifestyle di questa nuova stagione. Vi faccio i miei migliori auguri perché sia, come tutte le altre passate e come auspico tutte quelle future, piene di spunti, di stimoli, di emozioni, di cose divertenti e di spazi per la riflessione. Un saluto anche a tutti gli ascoltatori, e per quanto riguarda Saronno, visto che è la prima puntata, si fanno grandi progetti, è settembre, si pensa al futuro, parto con un grande progetto. In realtà al momento è una suggestione per il futuro di Saronno, ma l'hanno raccontata ieri, mi sembra molto interessante e la vorrei condividere con voi. Si tratta del futuro dell'ex Pozzi Ginori, che è questa grande area dismessa al Matteotti. Vi faccio subito capire qual era. Mentalizzate via Fratelli Cervi, via Balasso e via San Pietro. Dentro questo spazio di queste vie c'era un grosso capannone, anzi dei grossi capannoni, che sono stati completamente demoliti quest'estate, cambiando un po' il volto della skyline del quartiere. Sono stati demoliti perché all'interno c'erano problemi di occupazione e di spaccio, ma anche perché la proprietà ha deciso di iniziare l'opera di recupero. Dico iniziare perché non c'è ancora nessun progetto e niente di definitivo, quindi non è stato depositato niente in comune, ma la proprietà e l'amministrazione comunale stanno trattando per decidere cosa fare in quello spazio. Cosa fare in quello spazio è presto detto: il PGT prevede del residenziale, quindi abitazioni, del commerciale, quindi negozi, non un centro commerciale, e degli uffici. E fin qua tutto piuttosto, diciamo, nella norma. La vera novità riguarda quello che vuole fare il comune nei 12-13 mila metri quadrati che gli spettano all'interno dell'area, che è di 27 mila metri quadrati. Il comune vuole fare un polo sportivo d'avanguardia, ossia un polo sportivo dove trovi uno spazio tutti quegli sport che a Saronno al momento non ce l'hanno. Ora, l'amministrazione non si è sbilanciata su quali siano questi sport, ma basta pensare a chi si è lamentato negli ultimi mesi, settimane e anni del fatto che manchino le strutture. Penso per esempio al rugby, protagonista di una vera telenovela quest'estate per l'uso dello stadio Colombo Gianetti, risoltasi con l'attivazione del campo B e con pesanti recriminazioni da parte dell'OSA, che deve rinunciare a uno spazio per gli allenamenti, ma anche per esempio al pedale saronnese, che è da sempre alla ricerca di uno spazio per far allenare i bimbi in sicurezza. E poi ci sono anche comunque tutto quello che riguarda il mondo del pattinaggio e delle palestre, che sono bisognose di strutture più attrezzate. Penso per esempio al basket, che ha una struttura, il centro Ronchi, ma in cui non può disputare la categoria in cui si trova oggi. Quindi, come dire, gli spazi sportivi a Saronno servono e lì si può trovare uno sfogo. Come, quando, con che tempi è ancora tutto da definire, ma probabilmente a Lifestyle noi avremo modo di raccontarvela nelle prossime stagioni. Damiano, in bocca al lupo per tutta l'annata, e a te e al tuo regista Alberto, e buona settimana a tutti gli ascoltatori.
Grazie mille Sara, ne approfitto anch'io perché ho vissuto quasi 10 anni a Saronno, io personalmente ho questo pensiero, ma basta che quando c'è un'area non si sa cosa fare si fa una torre supermercato, cioè ci sono torri e supermercato ovunque, come se dovesse raddoppiare o triplicare la popolazione della città di Saronno. Vabbè che a Milano costa un occhio della testa e quindi qualcuno dice andiamo a Saronno invece che con i soldi di un bilocale a Milano mi faccio un quadrilocale a Saronno. Però, cioè, basta. e c'è il Bosco Verticale a Milano e c'è la Torre Parco a Saronno, e c'è The View a Milano e c'è The View anche a Saronno, e tra un po' ci sono 20 supermercati a Saronno, uno non sa più dove andare. Una bella cittadella dello sport per tutti i giovani. Brava Sara. Bene, adesso prima di entrare nel mood della puntata e di avere ai nostri microfoni Francesca, ma io sinceramente non so neanche chi sia. Comunque, Alberto mi propone All Black a Ale. Rieccoci di nuovo qua, come ho anticipato all'inizio della puntata, abbiamo ai nostri microfoni l'ospite di questa sera, che ringrazio innanzitutto per essere qui con noi, Francesca Marotta. Ciao.
Ciao, ciao a tutti e grazie per avermi preso in considerazione. Ciao, eccoci qua.
Prima puntata della nuova stagione. A Milano c'è la Fashion Week e io c'ho come ospite una giornalista di Vanity Fair, cioè mi sembra proprio la ciliegina sulla torta.
Diciamo che abbiamo il polso, perché ci andiamo, vediamo, siamo molto nella città in questi giorni, vediamo un po' le tante persone, tante situazioni comunque.
Allora, stavamo parlando di giovani e chirurgia plastica estetica, perché effettivamente è una realtà che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni se entriamo nei social, soprattutto quelli che fanno della fotografia il fulcro, quindi Instagram, ma volendo anche TikTok con i video, con le foto, eccetera. Ed effettivamente è anche la mia riflessione e dico, ma sono tutte uguali, ste tizie, cioè tutte con gli zigomi su, le labbra, il naso, toc. E uno dice, ma possibile che sono tutte così? Perché, come abbiamo letto nel tuo articolo, c'è, ahimè, una monocultura dell'estetica e sembra che ci sia un monovolto per tutti. Tutti cerchino di assomigliare a degli stereotipi e dei modelli che, ahimè, qualcuno passa e quindi tante giovani, giovanissime, che sono nell'età dell'evoluzione in cui sono magari anche un po' fragili, si sentono inadeguate e vogliono la perfezione, quindi, ahimè, ricorrono alla medicina estetica anche se non ne avrebbero bisogno.
Sì, sì, anche perché la questione è sotto gli occhi di tutti e effettivamente io stessa, prima che me ne parlasse il dottor Geiger, che è uno specialista in chirurgia plastica ricostruttiva estetica di Roma, non sollevasse la questione. Perché lui vive in prima persona le continue richieste delle ragazze, delle, anche adolescenti, sempre più giovani, che si presentano in studio perché vogliono fare il filler, le labbra disegnate, il botox, antirughe in un'età in cui parliamo di 19, 17 anni, 18 anni, non è necessario perché i processi di invecchiamento cutaneo non sono ancora iniziati.
Anzi, certo.
Lo sviluppo stesso che non si è evidenziato. Io ho tirato fuori l'età di 17 anni perché spesso le ragazzine si presentano con le mamme.
Infatti, l'ho detto anch'io all'inizio della puntata in maniera abbastanza sottile, però secondo me quello è il vero problema. Cioè, se alla nostra età, in cui eravamo adolescenti e giovani, si diceva alla mamma, voglio, ci arrivava prima una zoccolata in faccia, poi si diceva va a lavorare, va a studiare e basta, era finita lì. E invece il problema è che queste dicono alla mamma così e magari lo dicono, è vero, c'hai ragione, eccetera, dai, per il 18esimo ti regalo le labbra nuove oppure il seno nuovo e queste cose qua. O magari vanno insieme sì. E dai, ti porto dal mio dottore.
Esatto.
Cioè,
è pazzesco. Dottore, guardi, cioè, hanno trasmesso un episodio di un programma di approfondimento in TV e praticamente hanno, come dire, il report ha ripreso la ragazza che va nello studio di un medico esperto di medicina estetica a sistemarsi la pelle. Ma era evidente che non avesse bisogno, però la necessità si inserisce in un contesto molto complesso, perché c'è già la questione che come adolescente tendi a omologarti agli altri per essere accettato, ma adesso c'è il contributo dei social che sta amplificando questa necessità, che diventa un serio problema di rapporto con gli altri anche da parte di chi di necessità non ne ha. Quindi il primo imputato, diciamo, che è stato individuato nei social, perché i social ti propongono immagini continuamente di donne, volti bellissimi, però ritoccati, e quindi di per sé non duplicabili, perché sono artefatte. Però quello che si vede è si vedono le labbra gonfie e le ragazzine le vogliono. Quindi c'è questo input molto forte da parte di quello che è Instagram soprattutto, o YouTube anche, dove le ragazze vedono donne completamente rifatte, ragazze a loro volta completamente rifatte. E questo è il primo imputato. Poi c'è la famiglia, che è altrettanto condizionata, perché vede nelle proprie figlie la proiezione di una bellezza che magari non c'è più, e vedono che sui social quello che va di moda, perché oggi si parla di volto che va di moda, che può sembrare una cosa strana, però ci sono anche i volti che vanno di moda, perché ciclicamente, tipo l'anno scorso andavano di moda i foxy eyes, che sono praticamente questi occhi allungati orientaleggianti, che richiedono veri e propri interventi e adesso vanno di moda le labbra. Quindi c'è la doppia, come dire, una doppia fonte di problema: la ragazzina che vuole imitare gli altri, i genitori che le assecondano. Perché mi ha molto colpito la frase del papà che ha accompagnato questa ragazza che ho visto in TV. Il giornalista ha chiesto: ma come mai porta qui sua figlia che non ne ha bisogno? Perché era oggettivamente una bella ragazza di 19 anni.
Certo.
E il padre ha risposto: ma per me è importante che lei faccia qualcosa che la faccia sentire bene e che le permetta di tornare a vivere. Quindi c'è un problema sociale sotterraneo dietro a questa omologazione delle giovani molto, molto profondo.
Certo.
E questo è solo un aspetto del problema, perché l'altra questione sono anche altre, è anche il medico che contribuisce a questa situazione. Adesso scusa, ti ho interrotto.
No. Volevo stare appunto in quello che stavi dicendo, nel senso che questa cosa dei social che ghettizzano, che condizionano, che in qualche maniera fanno una cosa bruttissima, che è appunto quella di far sentire a loro agio qualcuno e invece talmente inadeguato altri, che poi iniziano, che abbiamo visto anche tutti i TG eccetera, tutta una serie di problematiche anche molto gravi di gente che non si sente completamente inserita e compresa e poi fa anche delle cose che è meglio che non si faccia, e il bullismo e queste cose qui, e fino ad arrivare a dei gesti estremi. Stessa cosa penso appunto accada alle ragazze che magari si vedono messe ai margini perché non sono belle come quelle lì, piuttosto che qualcuna che magari dice: ma che brutta che sei, ma questo che è, ma perché non ti fai un intervento qui, ma perché non vai da quell'altro, eccetera. Alla fine una si sente talmente messa ai margini che deve combinare qualcosa, perché sennò va a finire che non gli entrano tutta una serie di problematiche psicologiche anche.
Sì, però guardi, sono Pantene, che è un brand, un marchio di cosmesi, ha lanciato una campagna che incentiva le donne, che vuole incentivare le donne a praticare il self care, la cura di se stesse, che dovrebbe generare una serie di azioni che dovrebbero generare un miglioramento dello stato dell'equilibrio psicofisico, no? E una cosa interessante che è emersa è che questa pratica del self care da parte delle ragazze è vissuto come un lavoro. Perché per sentirsi accettate dagli altri hanno bisogno di curarsi, e le cure verso se stesse è un lavoro, è un'attività. E questo si ricollega a questa misrappresentazione di se stesse che è legata al ricorso alla medicina estetica.
Certo.
Però ripeto, il problema non è solo questo, perché dall'altra parte ci sono alcuni medici estetici che accettano di eseguire filler e iniettare, inoculare il botox alle ragazzine, perché l'immagine del medico buono e giusto non è sempre presente nella categoria, tant'è che...
Ti fermo un secondo, che approfondiamo poi questo argomento dopo. Sì. Un intermezzo musicale. Alberto mi propone un altro che non ho mai sentito: Raffi, L'amante e la diva. Prego.
Forse sì, forse no, forse non è il giorno giusto, e forse che io e te stesso modo, stesso gusto. Io vorrei, tu chi sei, ti avvicini piano piano, e non c'è più nessuno e non so più chi siamo. Qualcosa frulla nella testa, c'è un'emozione che mi dice che la storia è giusta. Punto e basta! La vita in una notte sola. Yo
Perdoni noi giovani all'ascolto se sono così boomer che tanti giovani e new single non mi dicono niente, però però è così, okay. Che devo dire, quando fa le pubblicità che fanno il festival bar non c'è più, che fanno i team con le robe lì, cioè iniziano una sfizza di nomi che io dico ma chi sono? Sono i primi quattro e gli altri 20 non so neanche da che parte vengono.
Bisogna, come dire, fare un ripasso.
Allora, dicevamo che, ahimè, il buon Ippocrate sì. Si gira 10 volte nella tomba che sì. Dice ma io avevo fatto il giuramento per sì. Rendere i medici etici e con una morale, e invece qui ognuno pensa sì. Ai danè, solo ai danè, e quindi bisturi qui, robot di là, botox di su, filler sì. Di giù.
Sì, perché effettivamente questo...
Io ogni tanto faccio problema. Lo show, tu perdona.
No, mi piacerebbe raccontarvi le cose che comunque sto apprendendo in questi mesi, perché dalla ricerca della Pantene sulla self-care dei giovani, delle ragazze che ambiscono, cioè fanno come, vivono come un lavoro... il fatto di dover essere uguale agli altri.
Ma sì, perché tutte vogliono fare le influencer, la TikToker, le YouTuber e quindi devono tutte avere la stessa immagine, perché devono attirare, perché sennò ci sono delle ragazze. Io oggi ero a Milano, tu senz'altro sì. Sei stata in giro ovunque. Io sì. Avevo 3 appuntamenti di lavoro, uno in Tortona perché c'ho un cliente che mi doveva far vedere dei suoi immobili che vuole vendere, affittare in Tortona, e ovviamente Tortona c'erano modelle che passavano avanti e indietro, c'erano le sì. Buyer che correvano, c'era la Ludmilla Ravchenko che faceva la sua mostra piuttosto sì. Che altre persone, cioè ce n'erano alcune che giravano che praticamente erano nude, cioè una era lì con una felpa e praticamente i collan. E dico, sì. Ma forse ha dimenticato la gonna a casa.
No, stiamo arrivando a livelli di, come dire, questa misrepresentation che è emersa da questo studio,
quella...
che cioè,
è forbita, si
una distorta
che...
rappresentazione di te stesso, che tu vedi quello, cioè, quello che vedi sui social diventa la realtà. Quindi sui social c'è la ragazza con i collan, che va in giro con il collan e basta, e la magliettina, e tu ti metti il collan e la magliettina, perché il desiderio di emulare, di essere accettato, di essere bella come devi essere bella, sta, come dire, cioè, sta facendo perdere un po' anche la visione di se stesse, perché non ti vedi più, non ti riconosci più, se non vestito e addobbato e ritoccato come vedi sui social.
Poi se inizi a fare i soldi anche, perché hai tanti esatto, follower che ti adorano perché sei sì. Bellissima, allora una è ancora più portata a investire nella propria immagine e quindi alla fine...
Sì, però si diventa famosi in pochi, cioè non è che per tutti. E comunque è una sono immagini legate alla finzione, perché non sono vere. Però i giovani non ne sono consapevoli.
Ma il problema è che è finzione, non sono vere. Io ho detto prima al mio amico Federico, che fotografa un sacco di VIP, mi ha detto, ma guarda che tipo, sono dei cessi, io gli metto 50 filtri, diventano tutte delle... Ok. E invece loro pensano che siano così davvero. Quindi magari una sente inadeguata e inizia a correre dal chirurgo perché vuole diventare come quella lì. Bisognerebbe dirgli, guarda che quella lì, guardala nella realtà, non è così come la vedi. E quindi vabbè.
Sì, però questo le ragazze non
lo capiscono,
quelle che frequentano gli studi dei medici estetici non lo comprendono e si presentano dal medico con il volto dell'attrice di turno ritoccata e vogliono quelle labbra, quegli zigomi, quegli occhi. Poi c'è anche l'alibi che in questo modo si faccia prevenzione. Perché tu se metti acido ialuronico, che è questa sostanza igroscopica che è nei tessuti, attira acqua e ti contrasta la degenerazione cellulare, c'è un'ulteriore giustificazione. Io lo faccio non solo per sentirmi come le altre, ma lo faccio anche per ritardare l'invecchiamento.
Per forza che uno non invecchia, diventa di marmo.
non di marmo, ma diciamo che la scienza al momento non è ancora in grado di dire che fine faccia quell'acido ialuronico riassorbibile, perché è tutto legato alla reazione personale. E comunque è un escalation. Nel momento in cui la ragazzina incomincia a farsi il botox o il baby botox, che è un po' diluito, a 18 anni, poi vuole il filler che ti riempie, poi incomincia a vedere che magari le serve un ritocchino allo zigomo e si fa gonfiare anche lo zigomo sotto la scarpa sopraccigliare e le labbra, e non ti riconosci più. Però è un processo molto lento, e che è la cosa preoccupante, che incomincia in età giovanissima.
Quando io ero adolescente, mia nonna mi dava il vino diluito con l'acqua, perché così imparavo a bere, però senza ubriacarmi. Qui gli danno il botox diluito con l'acqua.
Sì, però noi abbiamo un'età per cui abbiamo vissuto in un periodo storico dove il valore, ma anche il timore del genitore, delle indicazioni, erano molto sentite, no? Adesso è tutto molto cambiato sotto gli occhi di tutti. I genitori si mettono allo stesso piano di un giovane che entra nel mondo. È proprio una dicotomia, non può essere, perché chi cresce adesso non può sapere come va il mondo, sei tu genitore che devi insegnarglielo. Quindi sicuramente tra le quattro mura di casa è il problema, però dentro quelle quattro mura c'è anche il cellulare, con queste immagini realizzabili, raggiungibili, finte, per pochi, tutto costruito per attirare l'attenzione, però le vittime sono le ragazze.
Certo.
Alla fine sono loro, perché per quanto si possa individuare in un genitore la responsabilità, al momento è così. E non sembra cennare a diminuire il fenomeno, perché me ne hanno sottoposto un altro, delle pratiche di youtuber che spiegano su YouTube alle ragazzine come iniettarsi da sole il filler.
No.
Questo è un altro fenomeno preoccupante che ho intenzione di indagare nei prossimi giorni. Però è drammatico. È drammatico che poi non ci sia nessuno che riesca a controllare, perché anche è tutto ormai fuori controllo. Social, YouTube, Instagram, c'è veramente un controllo dei contenuti.
No, ma perché, senza andare a parlare di religione eccetera, ma parlando proprio di essere umano, manca un'etica e una morale, ma nel senso di una direzione e un modello di comportamento
che arriva però dai genitori.
Ma i genitori spesso non vogliono fare,
non lo vogliono fare perché è stancante, perché almeno con quello che leggo, quello che vedo, ma penso che lo vediamo tutti. Perché poi ci sono due categorie di genitori: quelli che proteggono e danno ragione al figlio a prescindere, anche se ha torto, e questo è altamente diseducativo, o genitori che li accontentano pur di non sentirli
poi
tagliati.
Ci sono anche dei genitori sani che ancora adesso fanno, però diciamo che, ahimè, l'abbiamo detto prima, purtroppo viviamo in un'era social dove c'è un genitore con la G maiuscola, che è il social, che di qualsiasi entità sia, che sia di quello là con i capelli stranissimi, che sia di quello là pazzo furioso che va sullo spazio, che sia di quell'altro, comunque sia, il social è diventato il genitore che spesso sostituisce quello vero.
Viene in mente il romanzo del Grande Fratello di Orwell, 1984, il grande occhio che ci controlla e che ci condiziona. Perché è vero che è divertente scrollare le immagini, i video, però è divertente per un adulto, per un giovane è altamente deleterio.
Certo.
Perché ci condiziona assolutamente.
Ti interrompo ancora un attimo. Intermezzo musicale, siamo sul tema, bravo Alberto, perché quello che avevi messo prima era sempre della serie Chi cavolo è? E qui adesso sentiamo Troppo bella di Davide De Marinis.
prendi qualcosa da bere, come ti chiami, cosa fai? Belle parole importanti, il cameriere fra di noi. Poi ci si guarda negli occhi e ci si dice una bugia. Interessante davvero, il fidanzato non ce l'hai. E c'è un pensiero che mi gira per la testa, fotografarti nuda su una bicicletta, lasciarsi andare e far l'amore in mezzo al mare. E poi nel letto è più tradizionale. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella per me. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella da desiderare. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella che ti ho scritto una canzone. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, sì, la televisione. Scusa, mi sono distratto, di che segno sei? Io sono un pesce fuor d'acqua e vorrei essere un DJ che trasmette su tutte le radio che mi sono innamorato. La vita non ha molto senso se non c'è un appuntamento. E se ci credi nell'amore a prima vista, e se ci credi mi hai colpito dentro il cuore, e non mi dire che non pensi a certe cose, che non è mica un disonore.
Rieccoci qua. Nel tuo articolo leggo: ma il problema è molto complesso da affrontare proprio perché riguarda la sfera più intima di ogni individuo in generale, l'accettazione di sé.
Sì.
Forse qua è il nucleo, nel senso che tante ragazze non si accettano con i propri difetti, con le proprie caratteristiche, le proprie particolarità, e cercano un modello che sia... a cui conformarsi.
Sì, ma perché adesso però faccio un richiamo di questa ricerca, di questa iniziativa di Pantene che ha coinvolto l'Università LUISS, che ha condotto una ricerca e ha analizzato i comportamenti, no, delle donne giovani e anche senior rispetto alla cura di sé. E la cosa che mi ha colpito è un parametro che hanno utilizzato sul concetto del locus interno o esterno, cioè le azioni, cioè le nostre azioni, quello che ci capita è il risultato dei condizionamenti che arrivano dall'esterno, locus esterno, oppure da quelli che sono la nostra maturazione, locus interno. Nelle giovani è molto potente e molto forte il locus esterno, condizionamento che arriva dagli altri, ma perché proprio perché sono tartassate da immagini che continuamente si propongono alla bellezza impossibile.
Che poi tra l'altro non solo i social, perché basta guardare alcuni programmi di altissima cultura come Temptation Island o Grande Fratello o cose del genere, dove anche lì le ragazze sono tutte uguali, tutte tatuate, tutte con le brone, tutte palestrate.
Sì.
Tutte...
sì, sì, no, stiamo raggiungendo livelli di omologazione pazzeschi. Mm. Pazzeschi, che se pensiamo a qualche anno fa, fino a qualche anno fa, c'erano le tendenze moda, no? Il biondo era giallo, il nero era nero corvino, potevano essere i capelli voluminosi, piatti, ondulati, eccetera. E c'era, vedevi in giro in strada persone diverse, io ho questo ricordo. Negli ultimi anni, soprattutto con il Covid, dopo il Covid, ho visto proprio che sta cambiando il panorama che ci circonda, i giovani, sono tutte uguali. Ma anche alla sfilata, sono andata ad alcune sfilate e sono tutte uguali le ragazze, le giovani blogger che partecipavano a questi eventi, con i capelli lisci, righe al centro, bionde, brune, con le labbra ben disegnate, con il trucco, le sopracciglia
un po' ferragnose, un po' delellose, un po'...
Sì, con queste ciglia lunghissime, con dei gonfiori disarmonici, però la domanda è, ma sono oggettivamente disarmonici o siccome stiamo diventando così e quella è la nuova normalità? Perché... È difficile per un genitore dire alla figlia non farti il ritocchino, perché se ti impedisco di farti il ritocchino tu vivi una vita infelice. E la domanda è questa: questa è la nuova normalità? Punto interrogativo.
Sperando no.
Vediamo cosa succede. vediamo cosa succede, perché questo fenomeno dei tutorial per insegnare, che ti insegna ad auto farsi il filler, sta generando molti problemi di necrosi, gonfiori, sostanze che si accumulano, e quindi qualcosa sicuramente a livello medico deve succedere. C'è stato un incontro a Montecitorio a luglio, dove le associazioni, lo stesso Ministero degli Affari Sociali, il Ministro degli Affari Sociali era presente, dove hanno sollevato la questione introdurre delle regolamentazioni per i medici, per creare una buona medicina estetica. Perché non dimentichiamo che l'altro problema, che è quello di chi esegue i trattamenti, è molto serio anche lì, perché non esiste la specializzazione in medicina estetica. Quindi qualsiasi medico, magari che si è fatto solo i 5 anni senza la specializzazione, può inoculare, e a volte non sono neanche laureati. Adesso,
poi io vedo sempre di più accumularsi degli studi che non ricorrono alla chirurgia, ma fanno dei trattamenti, però vedo che si moltiplicano. Io vedo anche un sacco di ragazzi, anche delle mie amiche, che vanno in Moscova, per non fare nomi, di via, vanno in quell'altro, perché tutte vanno lì, perché quella è bravissima, perché di qui, perché poi ho conosciuto una che fa anche la rivista, non dico nomi cognomi, che fa anche un sacco di pubblicità e che fa tutti i video, anche per gli uomini, togliere la ruga, alzare il sedere, fare di qui, fare di là, che non sono medici e non sono chirurghi, sono comunque degli specialisti della bellezza, ma appunto...
Autodefiniti, infatti si sente l'esigenza di una scuola di specializzazione per questo, perché la specializzazione non è solo studio ma anche pratica. Vuol dire che il medico è costretto ad andare in ospedale a vedere come fanno i più grandi, cioè i più, quelli che hanno più esperienza, e quello manca. Ma tu pensa che negli Stati Uniti chiunque può iniettare il Botox, chiunque, anche il parrucchiere.
Come anche il parrucchiere?
Sì, cioè.
A me piaceva un sacco la serie Nip and Tuck con McNamara e quella.
Però... era molto, molto attuale, no, dovrebbero proporlo, perché in quel telefilm effettivamente a un certo punto hanno introdotto il sostegno psicologico.
Alberto mi guarda male e dice: ma di che cosa stai parlando? Oh,
roba da vecchi.
Esatto.
Niente, comunque c'è quella questione, c'è tutta la questione dell'etica del medico, della formazione del medico, che come dire accompagna il fenomeno, perché e molti medici non dicono di no, perché comunque è un business,
certo,
è un fatturato, è un cliente.
Io quando ero a San Carlo, perché ormai i miei ascoltatori sanno che io ho lavorato a San Carlo, c'avevo Mister Bellezza, non faccio anche qui nome e cognome perché non posso fare pubblicità, che ha una serie di centri estetici dappertutto, da Milano a Roma eccetera, e erano usciti i suoi articoli su riviste strapatinate dove lui diceva che il suo ufficio era la limousine, perché lui aveva l'autista, andava in giro, perché non aveva tempo addirittura per, da tanta richiesta che c'era, e ha fatto anche il suo metodo, il metodo BB, che si chiama B di nome, B di cognome, però non dico più niente.
No, ma infatti anche
c'è anche B Group, molto... c'è B Group, che è il suo marchio.
No, adesso io non voglio citare, però mi ha molto stupito un medico che era presente a una presentazione, una conferenza stampa due giorni fa. Vado a cercare, io cerco sempre di capire con chi occhio, cioè chi è il medico, che esperienza ha, che formazione ha, cioè, perché... comunque questo medico ha lo studio sopra un centro commerciale, più cioè, così il servizio del ritocco medico estetico diventa ancora più comodo. Perché se lo metti sopra un centro commerciale...
è come se c'hai il tuo medico di base sopra la farmacia, così vai prima da lui, esatto, ti fai fare le ricette, la vita, e poi vai giù e fai shopping.
Esatto, è più facile da raggiungere. Questo lo rende più vicino, perché anche la vicinanza fisica fa la differenza.
Allora, io ahimè, ai miei ospiti spesso, soprattutto quando la conversazione è bella e incalzante, dico toc toc, mancano 3 minuti, sembrava tanto tempo e invece poi, infatti io direi che quel brano lì, che tra l'altro non so neanche chi sia, non lo mandiamo perché è giunto il momento delle conclusioni, quindi mancano solo 3 minuti. Ti lascio la parola in conclusione, che poi mi sa che dedicheremo più avanti un'altra puntata sempre a questi argomenti.
Allora, in conclusione sembra che la tendenza delle giovani donne a frequentare gli studi di medicina estetica non sia proprio destinato a placarsi nell'immediato. Certo è che le associazioni dei medici di chirurgia plastica si stanno organizzando per mettere ordine nella loro professione, perché una delle cose che farà la differenza saranno proprio i medici che dicono di no.
Certo.
E dire di no vuol dire perdere un'opportunità di, come dire, di fatturato, però anche i medici stanno lavorando per creare un senso etico, quindi è tutto in divenire. Non è proprio un fenomeno che si riesca a controllare. Poi, come dicevo prima, c'è il fenomeno della medicina estetica occulta, perché la definiscono così, che anche questa stanno cercando di tenerla sotto controllo e di capire come intervenire. E non è semplice, perché sappiamo benissimo che sull'online gira di tutto. Cioè, il modo per intercettare certi tutorial le ragazze li trovano.
Certo.
Quindi l'argomento è molto caldo. C'è in gioco non solo l'aspetto psicologico, che vede nel filler una soluzione ai propri problemi di accettazione, ma incominciano a esserci anche problemi di salute, perché anche iniettarsi un filler, un riempitivo, potrebbe provocare dei seri danni alla pelle, alle vene, ai muscoli, e si va in ospedale. Ecco. Stanno nascendo come funghi delle sezioni speciali negli ospedali in Italia per risolvere i casi di questo tipo, che sono in aumento, però questo va detto.
Allora, per questa sera ci fermiamo qui e io ti ringrazio tantissimo, perché il tuo contributo è stato straprezioso, ma ci siamo accorti che ne dovremmo parlare ancora, quindi io, poi tanto ci sentiremo, ti do già adesso la disponibilità per fare una seconda parte, poi ci studieremo come, e ti ringrazio tantissimo per le tue parole.
Benissimo, grazie a voi per avermi ospitata e ascoltata.
E se volete saperne di più, prendete Vanity Fair e cercate dentro Beauty and Health, giusto? Tu sei in questo...
Beauty and Health, sì.
Perfetto. Francesca Marotta, okay. Un bellissimo cognome, perché io sono interista, quindi va. E...
Anch'io!
Ma non c'entra niente con il nostro presidente, no.
No.
Va bene, no. Grazie, va bene. Buona serata.
Grazie a tutti, buona serata.
Ciao, ciao. E adesso la canzone conclusiva, che non è più Dancing Queen degli ABBA come la stagione scorsa, ma sentite I Will Survive Gloria Gaynor. E noi ci vediamo non giovedì prossimo, che c'è il consiglio comunale, ma il 3 di ottobre. Bye bye. I grew strong and I learned how